Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzano.
La maggior parte della gente non si preoccupa di scoprire la verità, ma trova molto più facile accettare la prima storia che sente.
Benvenuti in questa puntata di Geronimo, che abbiamo iniziato con una frase di Tucidide, storico e militare ateniese del V secolo a.C., tratta dal suo capolavoro storiografico, La guerra del Peloponneso, la grande guerra tra Atene e Sparta. Tucidide mette ben in chiaro che nella sua storia non si è lasciato andare all'emotività o a dare retta alla, cito, prima storia in cui mi imbattessi, ma ha sempre usato un metodo scientifico. O ero presente personalmente ai fatti di cui ho narrato o mi sono servito di testimoni oculari, controllando però con la maggiore attenzione possibile quanto mi veniva detto. Ma noi oggi, 2500 anni dopo, ce ne siamo bellamente infischiati delle parole del saggio Tucidide e continuiamo a dar retta a fake news, ad argomentazioni fallaci, a ragionamenti, per dirla in breve, di pancia e poco razionali. Magari siamo pure colti, abbiamo studiato, eppure di fronte a certe situazioni funzioniamo in modo poco scientifico e finiamo con il formarci opinioni fuorvianti e con il fare le scelte sbagliate. E purtroppo non è sempre vero che sbagliando si impara. Anzi, spesso sbagliando non si impara proprio. Sbagliando non si impara è il titolo di un interessante e anche divertente saggio di Sara Garofalo, recentemente uscito da Il Saggiatore. Sara Garofalo è divulgatrice scientifica e ricercatrice presso l'Università di Bologna. Si occupa di apprendimento per rinforzo e statistica applicata nell'ambito delle neuroscienze cognitive. Ha all'attivo numerose pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche internazionali e il suo TED-Ed, intitolato The Psychology Behind Irrational Decisions, è stato visto più di 1 milione di volte. Nel suo saggio, Sbagliando non si impara, Sara Garofalo ci mostra quotidianamente come noi tutti operiamo delle distorsioni sistematiche del pensiero. Distorsioni che ci vengono da molto lontano, dal nostro percorso evoluzionistico, perché in fondo se non siamo troppo raffinati con le nostre modalità cognitive è anche perché abbiamo dovuto sopravvivere, salvarci la pelle, insomma.
Sì, diciamo di sì, che la nostra mente, il nostro cervello si è evoluto nel corso di millenni, durante i quali il nostro problema principale era quello di salvare la pelle, appunto, quindi metterci in salvo da quelli che potevano essere i pericoli imminenti che ci circondavano. Proprio per questo motivo il nostro cervello quindi ha sviluppato la capacità di prendere delle decisioni in modo estremamente rapido. Al sentire un rumore, ad esempio, il primo istinto è quello di scappare via, anche se non c'è un pericolo imminente, ma quando il pericolo invece è reale, questo ci ha permesso di sopravvivere.
E quindi queste trappole del pensiero in cui cadiamo quotidianamente, cosa sono?
Riguardano proprio tutte quelle volte in cui questo modo di ragionare così rapido e veloce non è congruente, diciamo, con l'ambiente esterno, ovvero nel mondo di oggi noi siamo bombardati da una quantità di informazioni anche estremamente complesse che dobbiamo valutare e pesare correttamente per riuscire a prendere una decisione in modo giusto. E quindi quando noi non ci soffermiamo su queste informazioni, ma prendiamo la prima decisione, insomma, che il nostro istinto, verso quella che il nostro istinto, insomma, ci suggerisce, finiamo per cadere in queste trappole.
E quindi quando deviamo dalle scelte razionali, diciamo tra virgolette, con tutti i significati che questo termine comporta, cadiamo in quelli che lei chiama bias cognitivi. Ecco, cosa sono?
Sì, allora i bias cognitivi sono, li possiamo definire proprio come delle distorsioni sistematiche del pensiero, cioè sono appunto quegli errori dai quali sbagliando non si impara, cioè quegli errori che noi tendiamo a commettere continuamente perché derivano un po', come dicevamo, da questa modalità di base di funzionare della nostra mente e del nostro cervello.
E quali sono le principali trappole del nostro pensiero? Possiamo fare qualche esempio?
Certo, sì, ce ne sono tantissime che possono prendere piede da qualsiasi evento della vita quotidiana. Ad esempio, ci facciamo guidare dagli sconti quando facciamo un acquisto, oppure tendiamo a dare più peso al passato rispetto al futuro, magari nello scegliere riguardo a una prospettiva lavorativa o amorosa, o non so, ci facciamo influenzare dalle scelte che ci sono presentate davanti in un menù quando siamo al ristorante. Ecco, adesso giusto per dare una panoramica così sì, generale, poi magari possiamo vedere qualcuno
certo,
di questi un pochino più.
Per esempio, quando lei diceva non riusciamo a lasciare andare un progetto passato, quello che lei chiama il bias del costo sommerso, no? Quando non riusciamo a lasciare andare un progetto lavorativo, di vita o economico, semplicemente perché abbiamo già investito tanto tempo in esso, no? Ma
esatto,
questo non è tanto razionale.
Sì, praticamente in questo tipo di bias, quindi in questo tipo di trappola, quello che succede è che se prendiamo ad esempio l'ambito lavorativo, ci ritroviamo magari da adulti a svolgere un lavoro per il quale abbiamo studiato, abbiamo investito quindi i nostri soldi, il nostro tempo, il nostro denaro a cercare di crearci una carriera, una posizione, infine siamo arrivati, diciamo, a questo lavoro e poi magari ci rendiamo conto che in realtà quel lavoro non ci piace, non ci rende felici. Il costo sommerso in questo caso sta proprio in tutto quello che noi abbiamo investito per arrivare a fare quel lavoro e che non riusciamo a diciamo, lasciare andare anche nel momento in cui ci rendiamo conto che magari noi all'interno di quella professione non siamo più felici, non facciamo quello che sognavamo, diciamo, speravamo di fare. Ma il fatto di aver investito così tanto tempo, così tante risorse, ci tiene legati a quel lavoro, ci fa pensare che magari lasciarlo potrebbe essere un grave errore. Quindi in questo senso pesiamo più il passato che il futuro, che la felicità, diciamo, che il futuro ci potrebbe riservare.
Questa del costo sommerso è un bel esempio di trappola cognitiva. Un altro esempio che lei fa, Sara Garofalo, è quello dell'avversione alla perdita. Essendo avversi alla perdita, lei scrive, siamo disposti a tutto pur di evitarla, anche a rischiare di perdere una somma maggiore se l'alternativa è perdere poco ma di sicuro. Se si tratta di vincere, invece, ci comportiamo all'opposto. Preferiamo accaparrarci il guadagno certo, anche se piccolo, senza correre rischi. È legato al bias dell'avversione alla perdita anche il pensiero no-vax? Cioè, visto che le persone che si salvano grazie alle vaccinazioni non fanno notizia, il pensiero va immediatamente ai pochi casi di effetti collaterali, fino a notizie infondate come il legame vaccino-autismo.
Qui, appunto, con il tema dei vaccini, che è un tema
d'attualità,
è una decisione, esatto, d'attualità, è anche una scelta estremamente complessa per tutti noi, quindi vengono insieme un mix, potremmo dire un cocktail di bias che portano a delle decisioni che potrebbero essere in alcuni casi non necessariamente le migliori. In questo esempio qui entra in gioco, oltre all'avversione alla perdita, ad esempio anche l'euristica della disponibilità, ovvero il fatto che, appunto, come lei diceva, nelle notizie, nei giornali si parla di quell'unico caso subito smentito di possibile connessione con l'autismo, cosa che è stata poi assolutamente
smentita,
ma non si parla mai invece degli effetti positivi. Noi però finiamo per ricordare soltanto quello di cui abbiamo sentito parlare al telegiornale, un possibile nesso con l'autismo, e non di tutto il resto. Quindi questo bias della disponibilità ci porta a far venire alla mente con facilità quella informazione piuttosto quella che dei casi positivi, e quindi banalmente finiamo per credere che quella sia la verità, finiamo per dare più peso a quella e non prendere realmente in considerazione invece i casi positivi, appunto le volte in cui invece il vaccino è riuscito a salvare la vita, a debellare malattie che prima erano mortali.
Un altro bias è interessantissimo, è quello legato all'euristica dell'affetto, cioè alla scorciatoia mentale dell'affetto, nel senso che le connotazioni, diciamo, di un termine in modo del tutto irrazionale ci sembrano migliori rispetto a quelle di un altro. Lei fa un esempio molto interessante, cioè le connotazioni positive del termine naturale contro quelle negative,
sì,
del termine chimico. Però naturale cosa vuol dire? Anche il petrolio, l'amianto sono naturali, no? Mentre ogni cosa presente in natura ha sostanze chimiche. Però noi leggiamo prodotto naturale, immediatamente pensiamo che sia una cosa buona di per sé.
Sì. Sì, esatto, esatto. Infatti anche qui, diciamo, quello che succede solitamente è che appunto dobbiamo prendere una decisione rapida perché siamo davanti allo scaffale del supermercato e non stiamo lì, ecco, a leggere articoli scientifici su ogni prodotto. Dedichiamo pochi secondi a questa scelta e ci facciamo guidare in assenza di informazioni, perché magari non siamo degli agronomi, non siamo esperti in materia alimentare, ci facciamo guidare dalla nostra emozione. Quindi, mentre il termine magari biologico o naturale richiama ad un qualcosa di, a delle emozioni più positive, il termine laboratorio o il termine magari geneticamente modificato richiama un qualcosa di magari negativo che ci fa un pochino più paura, e quindi finiamo per farci guidare da questa informazione un po' più superficiale senza sapere veramente innanzitutto ad esempio che cos'è un organismo geneticamente modificato o qual è effettivamente la differenza tra un qualcosa che è stato creato in laboratorio o coltivato con un metodo tradizionale rispetto a qualcosa che è coltivato in modo biologico.
Stiamo percorrendo quindi con Sara Garofalo questa panoramica molto interessante di trappole del pensiero. Ne abbiamo viste tante, ce n'è ancora una che sarebbero anche di più, ma insomma per stare dentro i nostri tempi volevo ancora chiederle l'euristica dell'ancoraggio, che cos'è?
L'euristica dell'ancoraggio praticamente è quella scorciatoia mentale che ci porta ad ancorarci ad un qualcosa quando dobbiamo fare una stima, ad esempio fare una valutazione. La possiamo ritrovare in tantissimi contesti, ad esempio all'interno di una compravendita. Se noi stiamo trattando sul prezzo di un'auto da acquistare, immaginiamo che partire da un prezzo estremamente elevato ci può far non valutare in maniera corretta il valore dell'auto, ma rimarremo ancorati appunto a quel prezzo elevato per la nostra contrattazione. Questo diventa ancora più evidente quando ad esempio ci immaginiamo in uno scenario di shopping in saldi, noi abbiamo in sovrimpressione, diciamo, il prezzo intero più lo sconto e quindi il prezzo scontato, e il valore del capo, ad esempio, d'abbigliamento che noi stiamo acquistando, non lo valutiamo quindi sulla base dei materiali da cui è composto o dalla rifinitura delle cuciture, ma lo valutiamo sulla base di quest'ancora che è il prezzo di partenza, e quindi non riusciamo, o meglio è difficile distaccarci da quello per valutare se effettivamente poi il prezzo scontato che stiamo pagando è corrispondente al valore effettivo del nostro acquisto.
Quindi l'euristica dell'ancoraggio è molto esemplificabile nel marketing. Ci ancoriamo all'unica informazione disponibile o a quella più facilmente disponibile e facciamo partire da qui il confronto. Ma lei fa anche esempi non di marketing. Provo a riassumerne uno perché mi sembra molto interessante. Per esempio, chiediamo a un gruppo di persone: il corno più alto del Gran Sasso misura più o meno di 10.000 metri? Ovviamente risponderanno meno di 10.000 metri. La seconda domanda è: quanto misura il corno più alto del Gran Sasso? Se non si conosce l'altezza esatta, si prova a stimarla, ma la stima sarà partita più o meno consapevolmente da 10.000 metri per poi andare a ribasso fino a ottenere un'altezza che ci sembra plausibile. Ora chiediamo a un altro gruppo: il corno più alto del Gran Sasso misura più o meno di 100 metri? Ovviamente la risposta sarà più di 100 metri, ma alla seconda domanda, quanto misura la cima, la nostra stima partirà da un valore basso stavolta. Ci ancoriamo cioè al valore basso e la misura stimata sarà comunque più bassa rispetto alla misura che ha proposto il primo gruppo, che si ancorava al valore altissimo di 10.000 metri.
Esatto, quindi immaginiamo che noi non sappiamo esattamente quanto è alto il Gran Sasso, ma se partiamo da una stima di 100 metri o da una stima di 1000 metri, inevitabilmente noi saremo ancorati a quel numero per poi fare la nostra proposta. E un altro esempio interessante di questo viene invece nella vita scolastica, in cui c'è il cosiddetto effetto primo della classe, in cui si sa che ad esempio gli insegnanti tendono a ancorare il proprio giudizio alla prima impressione e quindi subito si schiereranno magari gli studenti in quelli bravi e quelli che vanno male, e anche in quel caso magari diventa poi difficile per una persona, dopo che ci si è fatta l'idea iniziale, cambiare il proprio giudizio e disancorarsi appunto da questa valutazione iniziale.
Questi sono esempi appunto interessanti che esulano anche dal marketing, sebbene nel marketing lo siano usati tanto, ma vanno proprio anche nella vita quotidiana, nelle trappole in cui tutti noi incappiamo. C'è un punto che mi sembra fondamentale nel suo saggio, è quello legato al nostro bisogno di storie. Cioè, le storie sono per noi importanti perché in un certo senso, lo diceva già Aristotele, danno senso, strutturano l'entropia, il caos del reale. Quindi una storia è un bisogno fondamentale dell'essere umano per dare un senso alla propria esperienza, per trovare un principio di ordine nella casualità di ciò che accade. E quindi noi forse crediamo a tante storie, ce le raccontiamo perché questo ci rassicura, ci dà l'idea di poter avere un controllo sulla contingenza.
Sì, ci sono due aspetti molto importanti in tutto questo. Da un lato, proprio il modo di funzionare della nostra mente che segue le storie. Noi capiamo di più di un qualsiasi argomento stiamo trattando se ci viene raccontato come una storia, perché la nostra mente riesce a immedesimarsi, riesce a essere coinvolta e riesce a simulare fondamentalmente che cosa potrebbe accadere se ci trovassimo in una situazione del genere. Dall'altra parte, questa diventa un'arma a doppio taglio nel momento in cui andiamo a cercare una storia anche laddove non c'è. Anche laddove, ad esempio, alcuni fenomeni sono generati dal caso, ma per noi è difficile accettarlo, e quindi creiamo storie che spesso diventano fake news o bufale, perché non necessariamente affondano le proprie radici nella realtà, nella razionalità, ma ci offrono, diciamo, una spiegazione che magari è più confortante di quella è successo per caso. Degli esempi, diciamo, possiamo andare dalla morte di Elvis Presley, che fondamentalmente, essendo un divo amato da tutti, era difficile per il pubblico accettare che fosse morto come qualunque altra persona, e quindi si sono creati
Purtroppo esiste
tantissimi
anche che si muoia giovani, no? E quindi però
miti.
questo è
Certo.
difficile accettarlo, allora si deve creare una, è certo.
E certamente si creano delle storie che aiutano ad accettare una perdita che altrimenti non è facilmente accettabile, o in situazioni complesse come, e sconvolgenti come la pandemia che stiamo vivendo in questi giorni, chiaramente sono venute fuori tantissime storie che cercano di spiegare in modi più o meno fantasiosi connessioni ipotetiche con il 5G o altre cose che chiaramente non hanno nulla a che fare, ma che in qualche modo, fornendo una spiegazione, ci fanno sentire più sicuri.
Abbiamo bisogno di spiegazioni in un certo senso, la
Certo,
spiegazione ci
sì.
rassicura.
Sì,
E
sì, sì.
perché ci sono così tante bufale, fake news? Perché ci crediamo? Ma c'erano già anche nel passato, è internet che adesso le diffonde di più.
Sì, le bufale e le fake news esistono da sempre. Chiaramente oggi, con il diffondersi di internet e dei social network, questo è diventato esponenziale. La quantità di notizie, di informazioni, di post che ci arrivano ogni giorno è molto molto più ampia, quindi adesso abbiamo l'impressione che siano una novità, ma in realtà anche Jack lo Squartatore è stato il frutto in realtà di una serie di storie inventate insieme di fake news. Oggi però, appunto, questo è tutto un pochino più fuori controllo per la quantità, proprio la rapidità con cui si diffondono, e quindi anche le persone più scettiche, magari, o che si pongono più domande, spesso finiscono per far fatica a rendersi conto di quando siamo di fronte ad un'informazione reale e quando invece è una storia che ci piacerebbe essere vera, ma non necessariamente lo è.
Quindi l'approccio scientifico è essenziale per fare le scelte giuste, ma quando una scelta può dirsi sbagliata?
Sì, certo, chiaramente dobbiamo anche essere clementi con noi stessi, non dobbiamo pensare che allora ogni scelta nel quotidiano debba essere necessariamente ragionata, calcolata e pesata con strumenti scientifici. Quando siamo al supermercato e ci lasciamo ingannare magari da uno sconto, non succede niente nella vostra vita quotidiana, non abbiamo un grosso impatto. Quando invece magari dobbiamo prendere decisioni un pochino più importanti, come decidere se vaccinarci o, non lo so, decidere se utilizzare prodotti OGM o l'energia nucleare, chiaramente allora diventa importante essere un pochino più consapevoli di questi limiti o caratteristiche del nostro modo di ragionare per poterci fermare e soppesare con la dovuta cura tutto quello che ci serve per prendere una decisione informata.
Certo, perché a volte veramente gli esempi che lei fa ci fanno ridere, ma ci cadiamo dentro. Per esempio quello dei cocktail del bar, dell'ipotetico bar che propone dei cocktail, no? Uno con monossido di idrogeno e l'altro con acido ascorbico. Immediatamente diciamo no, non li voglio questi prodotti, invece sono acqua e vitamina
esatto,
C in un certo senso.
Esatto. Sì, tra l'altro il monossido di idrogeno è stato usato in una campagna bufala, una campagna scherzo che è stata fatta per abbattere l'utilizzo del monossido di idrogeno, con tantissime firme che sono state raccolte per impedire l'utilizzo di questo agente chimico che corrode i metalli, che causa affogamento, ma pochi o nessuno, diciamo, dopo è stato fatto venire a galla il fatto che è soltanto un altro nome chimico dell'H2O e quindi dell'acqua. Che
e
ha
certo,
effettivamente tutti questi effetti negativi, se vogliamo, ma se uno sa di quello di cui si sta parlando, lo riesce ad inquadrare nel modo giusto.
In effetti, a voler proprio vedere, l'acqua bollente potrebbe causarti un'ustione e se inali del succo d'arancia potresti morire per soffocamento. Però se diciamo acqua e succo d'arancia, tutto è tranquillo. Se usiamo termini chimici come monossido di diidrogeno o acido L-ascorbico, si alza subito l'allerta della pericolosità e si tende a pensare che siano cose nocive per la salute. Ma quindi, in conclusione, come possiamo evitare di cadere in queste trappole cognitive? Che atteggiamento dobbiamo avere di fronte a una scelta?
Ma in generale soffermarsi su se c'è una spiegazione alternativa, cercare di chiedersi in generale se la scelta magari che noi stiamo facendo è guidata da qualche cosa o se abbiamo effettivamente tutti gli elementi a disposizione per poterla prendere in modo chiaro, informato e privo di influenze esterne.
Abbiamo conversato con Sara Garofalo, autrice del saggio Sbagliando non si impara, recentemente uscito da Il Saggiatore. Per oggi è tutto, il nostro Geronimo si conclude qui. Da Letizia Bolzani grazie per l'ascolto e a risentirci.